Archivio Ricordi. 45 anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.
Eccomi, ci sono. Non è l'archivio storico Ricordi che ha ben altro peso, però anche noi possiamo giocare delle buone carte. 45 anni non sono uno scherzo, non sarà ancora, o forse lo è, forse sì, un archivio storico, ma certamente di buon valore contemporaneo. Soprattutto col peso del graditissimo ospite di questa puntata, Claudio Abbado. Ma prima di dargli la parola, volevo dirvi due parole sulla sigla, perché spesso quando c'è un nuovo programma, la prima curiosità che viene fuori è: ma cos'è la sigla e perché? Sapete, la sigla è un po' come l'ouverture di un'opera, deve lanciare un messaggio anticipando qualcosa di quello che poi accadrà. E allora sulle tantissime musiche, che devono essere naturalmente piacevoli e non disturbanti, ho preferito questa, cioè un famoso brano dei Beatles messo in forma classica dal pianista americano John Bayless. C'è tutto un po' qui, ovvero un brano pop che diventa classico, degli schemi classici che inglobano situazioni pop e rock. Ecco, questa potremmo dire crasi musicale, questo sincretismo musicale mi piace molto. Per me la musica, l'ho detto tantissime volte in questi 46 anni di radio, non ha confini, non ha frontiere, non devi varcare dei muri, delle reti, argomenti anche purtroppo d'attualità. La musica è tutto l'insieme delle note organizzate da intelligenze e sensibilità musicali. Allora, è il momento di far entrare in voce il nostro ospite. Ho montato pezzettini di alcune interviste, tanto per aprire con uno sguardo un po' autobiografico su Claudio Abbado, quindi un incontro, una prova a Berlino, qualche curiosità detta qui e là, e poi vi raccontiamo come ebbe inizio l'ottimo rapporto tra Abbado e Radio Popolare. Da dove comincia la tua scelta forte di fare il musicista e anche il direttore?
La mia scelta è stata... Vabbè, ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia dove facevano tutti musica, però la mia fortuna è stata quando avevo 7 anni di sentire Antonio Guarnieri, che dirigeva i Notturni di Debussy, E per me, più che a 7 anni non capivo molto, sentivo, mi piaceva questa musica, ma quello che mi è piaciuto è stata la magia di questa musica. Per cui il mio sogno è stato di realizzare un giorno questa magia. E è nato tutto da quello. Insomma. Per cui non, ho cercato sempre questa magia. Poi delle volte si riesce a realizzare, delle volte no, insomma, perché non si può fare sempre il mago. Però si cerca.
Ma c'è stato un momento in cui magari potevi sfociare e venire fuori come strumentista o poi...
Ho fatto tutti gli studi normali che si fanno da giovane, prima dei 20 anni di scuola, di latino, di gli studi classici, il pianoforte, suonavo il concerto di Brahms o Beethoven, oppure componevo, mi piaceva comporre, però a un certo punto ho sentito il bisogno di scegliere e cercare di realizzare soltanto la magia attraverso la direzione.
L'altro giorno, commemorando un po', ricordando i 100 anni della nascita di Herbert von Karajan, mi sono ricordato di quello che lui diceva a proposito della memoria. Gli chiedevano, ma come fa maestro a ricordare le note sul pentagramma? Lui rispondeva, no, io mi ricordo i suoni di una sinfonia. Ecco, tu che spesso dirigi a memoria, sì, hai un tuo metodo personale mnemonico di portare avanti la partitura?
Di ricordare i suoni, certamente la musica suona come, del resto, quando uno si ricorda una canzone o cose, è una memoria di suoni, no? E delle volte di testi, insomma. Ma per studiare a memoria ci sono tanti metodi, poi ognuno trova il suo che può essere il migliore. Ma poi quando uno cerca di conoscere e pensa di conoscere un'opera, una sinfonia, un concerto, la memoria è importante, insomma, perché con la partitura per i dialoghi, perché è difficile ricordarsi tutte queste... Ma per il resto è come se fosse memoria, insomma. Infatti c'è sempre questo contatto col palcoscenico e con l'orchestra.
E la Scala è sempre un grande punto di riferimento mondiale. Come la vedi la Scala dal tuo...
La Scala, io trovo l'idea magnifica, questa di Lissner, di invitare Daniel Barenboim e Daniele Gatti e Riccardo Chailly, insomma, tre direttori bravissimi, e di alternare... Questi tre, con ognuno con un suo titolo, se riesce a tenerli tutti e tre, meglio ancora. So.
Piuttosto che avere dei problemi con uno.
Sì, beh, è difficile, ma se tu guardi nella storia, insomma, rari, anche grandissimi direttori, adesso non parlo del caso personale o di altri contemporanei, nella storia il direttore dopo alcuni è difficile trovare all'unanimità un'orchestra che... conserva dopo 10 anni l'entusiasmo di andare avanti, vogliono sperimentare qualcosa di nuovo, è anche umano questo.
In genere mi chiamano tutti Claudio, quindi
Io ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia musicale, con mio padre che era violinista, mia madre che suonava il pianoforte e ci ha insegnato i primi rudimenti, ma insomma i tri di Beethoven, di Brahms, di Schubert, sono i primi ricordi proprio da bambino piccolo, perché li sentivo provare in casa con mio padre, con Gilberto Crepax, che era il padre di Guido Crepax, che è stato un mio grande amico, e con Carlo Vidusso. Quindi questa musica è rimasto il primo ricordo. No, è stato molto difficile quando avevo 20-21 anni dover rinunciare, non so, suonavo il pianoforte o componevo e dirigevo. Ho detto, beh, qui a me piace approfondire cose, cerchiamo di scegliere. Allora ho dovuto scegliere una strada e abbandonare le altre. Abbandonare, insomma, non approfondire anche le altre, insomma. Che ogni volta è stata una grande emozione, come alla Scala o Vienna o Berlino, sono sempre state delle grandissime emozioni inaspettate. In verità non mi sarei mai atteso degli inviti di questo livello, perché ho sempre pensato di non conoscere abbastanza, insomma, e ho cercato sempre di conoscere di più, e in fondo nella vita non si conosce mai abbastanza.
Wann haben Sie zum ersten Mal dirigiert?
Dirigiert, das war nach vielen Jahren. Ich war in Amerika für den Kusevinsky-Preis, dann nach dem Metropolis-Preis in New York. 1965 habe ich das erste Mal hier dirigiert, in Musikverein.
Zu früh, Posaune.
Ma mussten zusammen sein, glaube ich.
Ah, Berlino, Karl mi aveva invitato lui stesso, perché era venuto a un concerto quando avevo diretto a Berlino con l'orchestra della radio. Ed era stato veramente come un padre, come mi aveva accolto a Salisburgo, abbiamo parlato a lungo di tante cose. E a Berlino, praticamente invitato, l'orchestra, avevamo già incominciato a incidere le sinfonie di Brahms, e hanno voluto incidere poi tutto un ciclo di Brahms che è continuato. A Berlino dopo Karajan abbiamo fatto vari cicli dedicati a legami, insomma, di musiche come, non so, come il Prometeo, come nei vari autori, o come le musiche legate a Hölderlin. Insomma, c'è una cultura diversa, direi, a Berlino, per cui si possono fare questi discorsi aperti e legati a vari poeti o compositori.
Ecco, avete sentito il buon Claudio che ci racconta un po' dei suoi inizi musicali, un po' delle sue vicissitudini attraverso il mondo delle grandi orchestre europee. Ma come accadde che Claudio Abbado venne a dirigere i solisti del Teatro alla Scala, che 2 anni dopo sarebbero diventati la Filarmonica. E tutto questo in una rassegna di musica classica di Radio Popolare. Era l'autunno inoltrato del 1979, quindi da esattamente 3 anni andava in onda a Radio Popolare il primo programma che ci inventammo, dedicato appunto alla musica classica. Si chiamava L'altra musica ed era una specie di storia della musica classica colta, d'arte, come volete chiamarla, che ebbe inizio con Ettore Napoli, Marco Ravasini al mio fianco, inizialmente nella sede di Corso Buenos Aires, poi via Pasteur, poi anche piazza Santo Stefano. Ma nel 79 eravamo ancora in via Pasteur. Mi venne in mente di fare qualcosa di più oltre il programma settimanale, fare qualcosa per incontrare anche il nostro pubblico, o comunque il pubblico di una musica che ai tempi non era poi neanche tanto frequentata. E allora con Ettore Napoli cominciamo a mettere giù delle idee per capire se con dei nomi di ottimi musicisti che potevano essere vicini alla radio come idea non solo radiofonica ma anche un po' politica, potremmo dire. E quindi non fu grande fatica scrivere i primi anche di un gruppo, Alia Musica, poi Canino e Ballista, Giorgio Gaslini, insomma, che già erano dei bei nomi. Però a un certo punto io mi fermai nel nostro brainstorming, non era molto storming, forse un po' brain, e dissi a Ettore: senti, qui però dobbiamo tirar dentro un super nome, perché altrimenti il pubblico verrà. Il Teatro Cristallo, che ci era dato come possibile luogo dei concerti, non aveva un pubblico, era stato un cinema, era stato un teatro di rivista. E allora il super nome anche lì venne fuori immediatamente: Claudio Abbado. Abbado era ancora direttore musicale del Teatro alla Scala, ma già notissimo ovunque. E molto semplice, telefonammo all'ufficio stampa del Teatro alla Scala e chiesi: ma in questo momento il maestro Abbado sta facendo delle prove, possiamo sapere dov'è? E ci dissero: sta provando nella chiesa di Santo Stefano. Mi sembra che stava provando lo Stabat Mater di Pergolesi, ma azzardo, sono passati un po' di anni. Prendemmo Ettore Napoli e io il metrò, piazza del Duomo, 2 passi ed eccoci dentro la chiesa di Santo Stefano. Abbado stava facendo in effetti le prove con la sua solita mise, camicia azzurra, maniche lunghe e sopra un golf blu e jeans. Aspettammo la fine, ci presentammo e subito col suo buon sorriso ci sedemmo in sacrestia e la richiesta fu subito fatta. Vogliamo cominciare tra febbraio e marzo e fare una rassegna di musica classica, ma oltre anche, perché in effetti Gaslini si sarebbe occupato del jazz, Alia Musica di musica popolare, trascrizioni forti come quella della Sagra della Primavera affidata al duo Canino Ballista. Insomma, non ci fu nessun problema. Claudio immediatamente fu disponibile, avrebbe pensato a breve su che cosa fare, anzi ci propose i 14 canoni dalle variazioni Goldberg di Bach, da poco ritrovati a Strasburgo e che lui aveva già diretto una volta, e addirittura questo si trasformò nella prima esecuzione in Italia. Poi ci congedammo con grandi ringraziamenti, senza accorgerci ci davamo tutti del tu, perché Abbado era fatto così, voleva essere chiamato Claudio, e questo fu il primo già entusiasmante incontro. La cosa si sviluppò, ci fu la conferma del concerto di Abbado con i 33 solisti della Scala, e fu così che lunedì 31 marzo 1980 salirono sul palcoscenico del Teatro Cristallo di Milano la futura filarmonica con Claudio Abbado, che subito fece una cosa molto gradita, molto originale: si mise al clavicembalo per raccontare che cosa era un canone e che cosa era quel canone di Bach. E questa è la registrazione di quella memorabile serata.
Penso che possa essere chiarificatore ascoltare questo tema, il basso dell'aria delle Goldberg variazioni, e poi due esempi di due canoni, del dodicesimo canone e del quattordicesimo. Allora, faremo ascoltare il tema, suona il violoncello. Poi nel dodicesimo canone potete ascoltare altre due voci con i violini che suonano lo stesso tema due volte più veloce. Poi ci sono altre due voci con lo stesso tema per moto contrario il doppio più veloce, questo con l'ovo e con l'inglese. Un altro esempio è questo del quattordicesimo canone, dove sempre lo stesso tema, o per moto contrario, o per aggravazione o per aumentazione, cioè più veloce una volta o due volte o addirittura tre volte, sono sempre le stesse note del tema, quindi il tema violoncello. Stesso tema alla viola, una volta più veloce. Poi sempre lo stesso tema, il canone un tono più sopra. E due volte o tre volte più veloce ai violini, 14esimi. Questi sono dei piccoli esempi per chiarirvi un po' come si svolgono tutti i canoni che adesso eseguiremo.
Thank you.
Il concerto proseguì con una pagina per quattro violini dall'estro armonico di Vivaldi e la suite dal Puncinella di Igor Stravinsky. Grandissimo successo della serata, ma non poteva essere altrimenti. Era un'uscita piuttosto straordinaria, sia per i futuri filarmonici della Scala che per Claudio Abbado, dirigere un concerto per una radio. Di sinistra, aiuto! Al termine ci regalò un'altra sua performance inaspettata. Accade che io andai nel camerino e gli proposi un'altra volta qualcosa. Ai 33 musicisti avevamo dato qualcosa ciascuno, ma lui, irremovibile, non volle neanche una lira. Intanto il pubblico non se ne andava, continuava ad applaudire e ad acclamarlo, e riuscii a convincerlo di tornare in sala per salutare o magari anche rispondere alle domande del pubblico. E così fece. Per la prima e unica volta nella sua vita, me lo ripeteva quasi tutte le volte che ci incontravamo. Purtroppo di questo accadimento non c'è registrazione, perché nel frattempo, era passato 10-15 minuti, forse anche più, i tecnici avevano già smontato il semplicissimo impianto audio di registrazione. Però ci resta il ricordo di questo finale imprevisto, che veramente fu unico per noi e per Claudio Abbado. Incontrai ancora negli anni Ottanta una volta Abbado, ma soprattutto dopo che nel 1989 fu eletto direttore dei Berliner Philharmoniker, quindi un grande avvenimento dopo quello del muro di Berlino, di quei mesi lì, e cominciò a scendere in Italia con i Berliner l'anno successivo, facendo la prima tappa a Ferrara perché lì aveva deciso di continuare a offrire dei concerti sia con i Berliner che con altre orchestre più avanti. Tutte le volte che c'era questa occasione a Ferrara Musica, io andavo perché a un incontro con Claudio Abbado non potevo rinunciare. Erano sempre incontri poi abbastanza particolari, ecco perché ho detto all'inizio grande attenzione di Claudio per Radio Popolare. Accadeva addirittura che io entravo per farmi raccontare qualcosa a microfono acceso e fuori c'erano una ventina di giornalisti di giornali, di radio e di televisioni di tutto il mondo che aspettavano di incontrarlo, ma io ero dentro nell'ufficio stampa con lui, con sua figlia che si occupava anche appunto di comunicazione all'interno di Ferrara Musica, con sua figlia Alessandra. E questo mi dà ancora oggi un po' la differenza tra una semplice intervista che chiedi e che poi accade in modo piuttosto formale. No, eravamo seduti tranquillamente su un bel divano con un caffè alla portata e questo era veramente il meglio che io potessi sperare. Sentiamo allora degli stralci in questa prima puntata dedicata a Claudio Abbado, degli stralci di uno di questi incontri a Ferrara Musica.
Claudio Abbado, con tutto quello che è successo a te ed è successo alla città di Milano musicalmente parlando, se per caso, per ipotesi impossibile, anche perché non esiste una simile carica, ti fosse data la possibilità nel prossimo futuro di essere General Music Director della città di Milano, che cosa potresti o vorresti fare? Hai in questi anni pensato qualche cosa e di riflesso a quello che hai già fatto?
Io penso prima di tutto che i titoli non hanno nessuna importanza, perché suonano molto. Penso che questi 18 anni che ho lavorato a Milano alla Scala, in fondo abbiamo fatto con l'Orchestra della Scala, con tutta l'organizzazione di Milano dai tempi di Ghiringhelli, poi con Grassi, poi con Baldini, tante cose in fondo che sono cambiate. Abbiamo, dal tempo in cui abbiamo aperto la Scala agli studenti, agli operai, a tutti, ai concerti nelle fabbriche, una certa programmazione per cui abbiamo cominciato praticamente a fare ogni anno un'opera contemporanea in prima esecuzione, insomma tutte queste cose, tutte le tournée, i dischi, i film, sono state tante cose direi molto importanti per la vita musicale di Milano.
Per esempio a Vienna tu, sì. C'è Wien Moder, che è una cosa direi certo. Egregia.
Sì. Ma certo che anche a Milano si potrebbe
può fare un Milan.
Ma quello che mi è dispiaciuto molto di vedere, per esempio, certe strutture della musica contemporanea,
sì. Musica del nostro tempo.
Musica del nostro tempo, che adesso lo chiamano ancora musica del nostro tempo, e non direi che facciano molta musica del nostro tempo.
No.
Però ci sono altre iniziative, come ho seguito queste serate dedicate a Boulez o altri contemporanei, oppure per esempio questo Festival Moderna che hanno fatto,
sì,
ci sono alcune iniziative molto belle, direi.
Ma ecco, vedi, per esempio il Taglio Nuovo, che hanno cominciato a dare quest'anno musica del nostro tempo, direi. Hanno cominciato a recepire musica del nostro tempo allargandola a nomi tipo Philip Glass, Cacciapaglia, cioè tutta questa musica di frontiera o minimale. Ma tu indirizzeresti di più l'interesse per una musica contemporanea colta di un certo segmento o allargheresti anche tu?
Certo, è difficile, ognuno può sbagliare, d'accordo?
Senz'altro.
Però quello che secondo me è logico e quello che cerchiamo di fare a Vienna con Wien Modern è di cercare di fare capire al pubblico quali sono i più grandi compositori oggi contemporanei, come ai tempi di Beethoven, Schubert e tutti i grandi compositori. Dopo parecchi anni si è visto quali erano i grandi compositori. Il difficile è al momento in cui uno vive dire questi sono,
esatto,
i grandi,
esatto.
No? Per cui, come ho detto prima, si può anche sbagliare. Però quello che abbiamo cercato di fare adesso, non so, col primo festival con Boulez, Nono, Kurtag, Ligeti, dove Kurtag per esempio era quasi sconosciuto a Vienna, ha avuto un successo enorme, giustamente. Adesso lo amano moltissimo e si ripeterà molta musica di Kurtag ogni anno. Facciamo lo stesso esperimento con un pubblico nuovo, entusiasta, le sale esaurite tutte le sere, quante abbiamo fatto, 30 serate piene, adesso per l'anno 21 poi ci sono anche dei progetti molto belli legati a Tarkovsky, perché abbiamo aperto questo festival non solo per la musica ma anche per la pittura. È venuto Burri l'anno scorso, quest'anno verrà Manzù, verrà anche dalla Francia, insomma allarghiamo al teatro, alla pittura, al balletto, all'opera contemporanea da camera e al cinema l'anno 21 con un festival dedicato a Tarkovsky, dove faremo naturalmente tutti i film di Tarkovsky, tutti i documentari, tutto il materiale che c'è intorno a Tarkovsky, non solo, ma i compositori che hanno partecipato a Vimodera sono stati anche invitati a scrivere qualcosa dedicato a Tarkovsky. E c'è già naturalmente una partitura di Gigi Nono che aveva già scritto prima, uno di Takemitsu e tanti altri, da Kurtag a Rima, Takemitsu e altri, stanno scrivendo proprio per questo festival, ispirandosi ai film di Tarkovsky direttamente a alcuni titoli o a Tarkovsky, alla figura di Tarkovsky.
Parlavi di un nuovo pubblico a Vienna, ti ricordo un po' il pubblico che voi avete cercato di...
È un pubblico di giovani, un pubblico aperto a nuove idee, a nuovi discorsi, un pubblico che è un po' non conformista come tanto altro parte del pubblico, del resto esiste in tutto il mondo, un pubblico conservatore che non vuole andare a sentire cose nuove.
E adesso per esempio noto a Milano che c'è sempre una molta attenzione, ma a tutti i tipi di musica direi. Ma è difficile trovare, per esempio, una contestazione di una nuova partitura, quelle poche che ci sono. Io ho sentito delle cose che sinceramente, ricordo, vabbè, gli anni fino agli anni 60, quando si faceva musica di Canino, il concerto di pianoforte, mi ricordo il conservatorio, cioè volavano i programmi di sala. E poi lentamente c'è stata questa stagione incredibile a quale tu hai partecipato come promotore eccetera eccetera, adesso vedo che tutto quello che fai è accettato, il silenzio magari molto
e questo male.
A Vienna non è così,
no, ci sono delle reazioni anche forti. Io mi ricordo quello che diceva Bartok, insomma Bartok amava moltissimo i fischi, vuol dire che c'è una reazione del pubblico. Adesso quello che si è fatto a Milano, in Italia, forse tutto il mondo dopo la guerra, no? Presentando le musiche di Bartok, di Stravinsky, di Berg, di Schoenberg, che erano quasi sconosciute, che allora venivano chiamate, non so, Bartok, la musica barbara. Perché, no, ma è giusto, perché allora erano cose moderne, nuove, no? E in fondo si cercava anche allora di presentare i più grandi compositori. Poi naturalmente oggi c'è un livellamento diverso, per cui vediamo, non so, la scuola viennese, Bartok, Stravinsky come i più grandi, e magari Hindemith non allo stesso livello, per cui certe cose si vedono più chiaramente dopo un po' di tempo.
Ma tu avrai intenzione di invitare, per fare un nome per musica del nostro tempo, un Philip Glass a Wien Modern? Cioè, pensi che sia una scelta che si potrà fare o hai intenzione invece di avere un'altra?
No, per adesso cerchiamo di avere una linea che è quella legata alla scuola di Vienna. È logico che a Vienna, infatti i primi concerti era proprio chiarissimo, abbiamo presentato i 5 compositori invitati e abbiamo finito il concerto con Berg opera 6, no? Per far capire qual era la linea, e da lì vorremmo continuare.
Sulla musica contemporanea, che cosa pensi oggi? È un momento favorevole, un momento positivo? Senz'altro. Forse manca un'aggregazione più ampia a livello culturale, tipo una nuova Darmstadt, un nuovo Bauhaus?
Io direi che è un momento molto ricco, con tanti compositori, con differenti personalità. E c'è una certa lentezza in molti grandi compositori oggi nello scrivere, questo sì. Però direi un momento molto favorevole, anche se si pensa in Italia, un paese con una grandissima tradizione per l'opera nell'Ottocento. In fondo nel Novecento sono fioriti dalla Piccola, Petrassi, Chedini, dopo tutta una nuova generazione, veramente importante, insomma, in un discorso internazionale.
Domanda sui Berliner,
sì.
Perché che è la cosa che più in un certo senso ci ha emozionato quando abbiamo saputo questo incarico. Che cosa ti sei proposto, cosa ti stai proponendo di fare, di impostare il lavoro con i Berliner? Voglio dire, c'è un minimo di garanzia di continuità con tutta l'epoca Foncarian che ti hanno chiesto loro, che giustamente tu chiaramente sai già istintivamente o no?
Ma sai, è stata una scelta dell'orchestra, direi sì, molto spontanea. Praticamente già fatta alcuni anni fa, quando mi hanno invitato a incidere e a suonare tutto il ciclo Brahms con loro, e confermata poi da questa votazione che hanno fatto negli ultimi mesi. È un'orchestra, direi, una giovane orchestra, no? Piena di giovani che vogliono fare anche tante cose nuove di musica contemporanea proprio. Infatti il primo concerto che ho fatto a Berlino, ho presentato subito un pezzo di Rin, cioè di un compositore tedesco, mi sembra, in mezzo a Mahler e a Schubert,
un segnale
per far capire. E loro veramente vogliono rinnovare il repertorio, vogliono anche vedere sotto altri aspetti certe esecuzioni, no? Per esempio, noi ci siamo abituati a eseguire Schubert in una determinata maniera, senza conoscere in fondo tutto il lavoro che era stato fatto sulle partiture di Schubert, da parte di Brahms, da parte di copisti, insomma. Per cui, per esempio, tornando all'originale che ho trovato al Musikverein di Vienna, si trovano tante cose diverse, insomma.
E quindi i programmi futuri avranno sempre un inserimento, anche un occhio
alla musica contemporanea, senz'altro, ma questo Eckhart lo faceva già. Berlino ha, per esempio, un pubblico fantastico, proprio aperto alla musica contemporanea, perché è stato preparato da Eckhart durante il festival di settembre-ottobre. Non solo, ma abbiamo anche studiato con Eckhart delle nuove tematiche di cicli, di concerti dedicati, per esempio, alle musiche sui testi di Hölderlin, mm-hmm. oppure musiche sul Faust dall'Ottocento al Novecento, o sono delle tematiche legate, non so, a Oedipus Rex, sono varie idee nuove, no?
Il pubblico di Berlino rispetto a quello di Vienna, quindi è già fatto il pubblico, cioè è già più...
Sì, direi. No, e poi è bello vedere anche nelle città tra Berlino e Vienna, no?
Sì.
A Dresda, a Lipsia soprattutto, anche a Praga.
Grande tradizione di Lipsia.
C'è questa tradizione, ma con un pubblico veramente incredibile. E forse la volta che ho visto reagire meglio il pubblico a Berlino è stato quello che abbiamo fatto di Gure Lieder di Schoenberg, dove è venuto un pubblico che ha seguito quasi tutte le prove e poi sono venuti naturalmente anche al concerto, ed era veramente qualcosa di fuori dal comune.
Fai molte prove aperte,
sì.
Importante questo.
Adesso, con questo primo concerto in dicembre, abbiamo invitato il pubblico di Berlino Est, che c'è la sala piena di invitati solo di Berlino Est, no?
Posso raccontarvi una storia? Allora, c'era una volta, ma che no, non è una storia normale, questa è una fiaba musicale, e tutte le fiabe, voi lo sapete, hanno dei personaggi, ma qui in questa fiaba ogni personaggio è rappresentato da un diverso strumento musicale. Pensate che soddisfazione!
E poi ci fu l'anno in cui venne con Benigni per presentare il disco di Pierino e Lupo, dove Benigni ne fece di tutti i colori, soprattutto durante le prove, ma anche nel concerto. E questa è un po' l'atmosfera di quei giorni a Ferrara Musica con Claudio Bado e Roberto Benigni.
Questa stranissima idea di fare Pierino e Lupo con voce recitante di Benigni.
Ma l'ho avuta io, ma Pierino e Lupo prima in tedesco con Barbara Sukowa. poi in giapponese con il migliore attore giapponese, poi l'abbiamo fatto in italiano con Benigni, in spagnolo con Carreras, in tutte le lingue, Aznavour in francese.
No, Aznavour. Sì.
E Benigni, devo dire che è stato simpaticissimo, scatenato.
È da vedere, chissà dal vivo cosa combinano.
Sì, perché poi lui è arrivato alla registrazione dicendo, ma seria, no? Ma no, assolutamente. Ma... Allora quando gli consigliavo, guarda, il nonno devi fare un po' vecchio con la pipa, insomma, che così, ah, ne faccio uno asmatico, e poi si trovano poi insieme vari. Poi gli ho consigliato anche, non so, della voce dell'uccellino diversa da Lani, tra l'altro. Insomma, si è trovati insieme tante cose che...
È divertente.
Ah, uno spasso.
Il nonno, molto severo, è rappresentato dal fagotto.
Che dire di questo testo di Pierino e Lupo? Dire che non mi piace sarebbe sbagliato, ma è un testo come, ripeto, quello che nella storia di Pierino e Lupo ha... Prego, si mancherebbe altro. Prokofiev, diciamo, ha scritto questo testo, essendo lui un musicista, è come se Manzoni avesse musicato Promessi Sposi, la musica mi sarebbe piaciuta meno del testo. Così, Prokofiev, diciamo così, mi piace meno il testo della musica, ma la straordinarietà del testo dove sta? Che è proprio... Oserei permettermi di alzarmi in piedi, perché il testo di Prokofiev è talmente... attenzione, c'è una distinzione tra banalità e semplicità. Questo è semplice, per cui diventa una grandezza, la semplicità, perché il testo non sovrarca, come si dice, non sovrasta mai, non è mai protagonista, come in un film, oserei dire, la fotografia non deve sovrastare. Se uno diceva, ah, che bel testo, non sarebbe riuscita l'opera. Invece del testo, è una domanda giusta e intelligente, perché diventa bellissimo proprio perché è una sinfonia esso stesso. È un testo sul quale si può improvvisare. C'è una musicalità nascosta, una, diciamo così, contraddizione. Butto là tanto per dire qualcosa. Ma ciò che mi ha dato molta soddisfazione nel testo di Prokofiev è, a prima vista mi sembrava appunto fin troppo così, invece rileggendolo e recitandolo mi sono accorto che questa vipera di Prokofiev ci aveva dentro, insomma, ovviamente essendo un musicista anche in ciò che scriveva in parole ha fatto una musicalità, e quindi è un testo semplice che credo sia la cosa più bella che si possa fare per una sinfonia del genere, che è stata definita incantevole dai più. Veniva scritto tutto un altro tipo di opera con Pierino in casa che si divertiva con nonno. Insomma, era una soddisfazione non vedere questi animalacci, che poveraccio uno, e i cacciatori gli dice di non sparare e praticamente lo sgozza con una corda, poveraccio, lo porta al giardino zoologico, a quel punto l'anatra nemmeno se la gode e gli viene ritirata fuori, e diamogliela un'anatra. Ma questo lupo, poveraccio, viene trattato veramente molto male. Io qualche ritocchino al testo glielo farei, ecco. E sinceramente, ecco, quello che mi dispiace è che questo lupo viene un po' trattato male e non si gode neanche quest'anatra che si è mangiato nella fretta, così, che se l'è inghiottita viva. Speriamo, insomma, che nella prossima edizione qualcosa gli tocchi. Ma il nonno è il mio preferito, ecco.
Non avete pensato ad ogni animale a vedere un personaggio di oggi? Vedendolo in chiave 1909.
Cioè a dire l'uccellino ci mette... Io lo sapevo che volevi arrivare a questo qua, eh. E beh, qui però dopo si arriverebbe a dire delle cose che uno se ne pente. Andiamo sul, diciamo, sulla, come dire, sul cabarettaccio, no? Ma è meglio non fare metafore animali, un bestiario, ecco, un moderno bestiario, e qui abbiamo fatto la nostra figura. Ma Il mio rapporto con Abbado, diciamo così, dal punto di vista freudiano non lo voglio nemmeno, ma dal punto di vista, diciamo così, invece più naturale della vita, come manifestare la mia goduria e la soddisfazione nell'aver inciso a Vienna questa opera, che ritengo che Abbado sia la persona più adatta, quanto che lo sento proprio quando l'ho registrata da solo con lui a Vienna, perché c'era la base della Chamber Orchestra già fatta, mi ha dato soddisfazione perché era l'unico spettatore, era come se avessi davanti un pubblico di bambini, perché ha una vitalità e un'anima molto infantili, ma quando dico infantili, attenzione, non intendo che non sia un maturo direttore d'orchestra che tutti noi conosciamo, infantili nel senso la reazione, la vitalità e l'emozione che ha avuto, le reazioni che aveva mentre io recitavo Pierino e Lupo erano talmente straordinarie che mi ha dato una goduria meravigliosa e si è proprio instaurato immediatamente, era lo spettatore ideale, è stato quello che mi ha dato proprio la gioia, che per me era la prima esperienza, ho smesso di suonare Mozart da anni, quindi la prima esperienza dopo questi anni sabbatici che mi ero preso, mi sono ritrovato proprio con un pubblico, è il pubblico ideale, e nella vita Abbado, diciamo così, mi ha messo a suo agio, che quando uno entra nel mondo della musica è come uno che improvvisamente entra nel mondo della letteratura, si trova naturalmente un po' impacciato nei primi passi vuol sapere di che si tratta. Abbado, devo veramente, io se avessi l'indirizzo che non me l'hanno dato gli manderei a casa due o tre assegni, perché mi ha proprio dato una soddisfazione, mi ha dato il desiderio proprio, ma non mi ha tenuto a freno, anzi mi ha fatto andare al massimo per poi togliere, perché se uno non vede, uno è il massimo che può. Addirittura ci sono delle versioni un po' clownesche in cui mi mettevo proprio a ballare, a dirigere un po' l'orchestra anch'io, insomma fare delle burlesche che naturalmente sono state tirate indietro, perché uno va al massimo, poi uno appunto serve per e concluderei questa risposta con Paraponzi Ponzi Pa.
Pensate un po' che anche lo sparo dei fucili ha un motivo, ed è suonato dai timpani.
Una ciliegina su questa torta radiofonica dedicata a Claudio Abbado è l'ultima domanda che gli feci, non mi ricordo in quale di questi incontri a Ferrara Musica, ma sapevo della sua passione calcistica per il Milan e la domanda mi stimolava moltissimo.
No, vedo ogni tanto la televisione se c'è una cosa sportiva interessante, tipo la discesa di Tomba o il Milan che quando gioca bene.
Quando gioca bene.
Ah, io rimango sempre tifoso del Milan, se non faccio una questione politica. Milan c'è dei problemi semplicemente perché non hanno gli attaccanti, hanno perso un Van Basten, hanno perso tutti i più grandi, i migliori, e solo ne troveranno altri.
Eccolo, un Claudio Abbado che ci parla anche di calcio. Potevo andare ancora avanti perché, come avete sentito, sul Milan la sapeva lunga, ma poi fu preso nel giro di altri contatti, altre storie, altre interviste e me lo portarono via. Ed è così che anch'io posso salutarvi. Archivio Ricordi torna domenica prossima. Un altro amico della radio che ci aiutò in quella rassegna del febbraio-marzo 1980, Giorgio Gaslini. Un buon saluto radiofonico e musicale da Claudio Ricordi.